tra il 1953 e il 1975 l'irrequieto William Burroughs viveva tra Messico, Inghilterra e Marocco e passava il suo tempo sperimentando i più svariati tipi di droga, prendendo appunti di pensieri sconnessi e deliranti che nel 1958 andranno a comporre uno dei romanzi più significativi di questo bizzarro scrittore, Il pasto nudo. Nel cinema l'eredità dell'immaginario burroughsiano si fa sentire soprattutto nel filone del body horror e David Cronenberg ne è l'esponente di spicco. Non a caso, nel 1991, dirige la trasposizione cinematografica di Pasto Nudo, affidando la colonna sonora ad Edward Cho, devoto collaboratore del cineasta canadese, affiancato dalla leggenda del jazz Ornette Coleman e la London Philharmonic Orchestra. New York City, 1953. William Lee, aspirante scrittore da giovane, abbandona ogni velleità artistica e vive in un piccolo e fuligginoso appartamento insieme alla moglie Joan. Di mestiere fa il disinfestatore, o meglio lo sterminatore di scarafaggi, o meglio ancora uno sterminatore letterario, uno scrittore in grado di sterminare ogni pensiero razionale abbandonandosi alle più sfrenate e allucinate visioni che una mente possa partorire. Lì scopre che la moglie Joan si droga con la polvere gialla utilizzata per uccidere gli insetti. Da qui hanno inizio una serie di inverosimili deliri. Mentre Joan si comporta come una tossicomane, sparandosi la polvere nelle vene, William Lee viene accusato di possesso di sostanze pericolose e un agente segreto, sotto forma di uno scarafaggio gigante, gli intima di uccidere la moglie, perché in realtà è una spia, membro dell'Interzone Incorporated, organizzazione nemica. Lee lo schiaccia e scappa. Poco dopo, una sequenza che ci riporta ad un vero fatto di cronaca. Nel 1951, Burroughs, sotto l'effetto di un'abbondante bevuta, propose a Joan di mostrare agli amici che bravo tiratore fosse, ripetendo la scena del Guglielmo Tell. Mirò quindi con la sua Star 380 automatica ad un bicchiere collocato sulla testa della moglie e la uccise. Intanto, il bicchiere intatto rotolava sul pavimento in cerchi concentrici. Credo sia giunto il momento del nostro Guglielmo Tell. Seguendo i fili sconnessi delle pagine del Pasto Nudo, Cronenberg mette in scena non solo gli intrighi carnali e mentali scritti da Burroughs, ma decide di narrare anche alcuni fatti reali della vita dello stesso scrittore, come la morte della moglie Joan Vollmer, episodio che ha avuto un ruolo fondamentale nella decisione di dedicarsi alla stesura del primo romanzo a 35 anni. Contattato da un alieno specializzato in ambivalenze sessuali, William accetta di fuggire in un luogo imprecisato corrispondente a Tangeri per cominciare a scrivere un fantomatico rapporto su quanto sta succedendo nell'interzona e gli suggerisce di comprare una macchina da scrivere particolare, la Clark Nova. Il viaggio letterario che lo spettatore sta vivendo diventa a questo punto sempre più incredibile. Cronenberg, ossessionato al tema del corpo, con le sue mutazioni e percezioni del reale, riproduce ambienti grigi illuminati da una luce sporca e malaticcia, grotteschi bazar dove si vendono insetti caramellati mentre orridi alieni perdono liquido amniotico dai corni sulla testa, e scarafaggi giganti si trasformano in macchine da scrivere, come la Clark Nova di William, che gli suggerisce di trovare un certo dottor Benway, capo di un'organizzazione che produce una droga chiamata Carne Nera, ottenuta da mille piedi giganti. L'intricata vicenda di spionaggio intergalattico si sviluppa perfettamente accompagnata da una musica che ben interpreta il disturbato mondo di Burroughs, sospeso tra incubo e realtà. Nulla è vero, tutto è permesso. Mostri, droghe, illusioni, omosessualità, letteratura. Sono questi i temi trattati in modo tale da sembrare di essere dentro un luogo infernale, in una zona al limite tra la veglia e il sonno, la cosiddetta interzona, in cui si dà libero sfogo alle pulsioni più nascoste. È qui che un ipotetico sistema totalitario usa la droga per monitorare i bisogni dell'uomo, e il dottor Benway ne è il controllore. Un uomo ripugnante che si nasconde sotto i panni della domestica di Johann Frost, alter ego della moglie uccisa. Sarà proprio la signora Frost a fornirgli la chiave attraverso la scrittura e i suoi giochi di seduzione per chiudere il rapporto sull'interzona, portare a termine la missione ed entrare nel mondo di Annexia, una città ai confini della realtà. Distinguere ciò che è immaginato da ciò che è reale è a questo punto impossibile. Ma è forse questo il compito dello scrittore, creare situazioni e percezioni fuggendo dalla tirannia delle parole. Partendo da ciò che vede e sente, sia che si tratti di realtà o di finzione, lo scopo di scrivere è di farlo accadere.